Buon pomeriggio a tutte e a tutti. 87.9 modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti alle 16 puntuale, Archie Shepp ci fa la sigla per una nuova puntata di Attica Blues. E fioccano i centenari degli eroi del jazz moderno, musicisti che a metà degli anni 40 avevano appena 20 anni, ma che con la loro arte hanno contribuito a cambiare lo sviluppo della musica afroamericana. La settimana scorsa abbiamo omaggiato la figura del batterista, compositore e attivista Max Roach, e oggi continuiamo e celebriamo altre due figure fondamentali per i loro rispettivi strumenti: il trombonista J.J. Johnson e il chitarrista Wes Montgomery. La puntata di oggi è tutta dedicata a loro. Considerato da molti il miglior trombonista jazz di tutti i tempi, J.J. Johnson in qualche modo trasferì le innovazioni di Charlie Parker e Dizzy Gillespie al suo strumento. Nato a Indianapolis il 22 gennaio del 1924, dopo aver suonato in formazioni dilettantesche, decide a 17 anni di diventare un jazzman professionista. E così all'inizio degli anni 40 si troverà come sideman in molte formazioni e anche nell'orchestra dal 1942 al 1945 di Benny Carter. Con lui ha debuttato nel mondo discografico e poi ha fatto parte anche dell'orchestra di Count Basie. Nel 1946, attratto dalle innovazioni di Charlie Parker e Dizzy Gillespie, che ha ascoltato anche lui come Max Roach nella mitica 52esima strada, lascia la formazione di Count Basie per formare un gruppo di studio con Cecil Payne e Bud Powell. Dal 1946 al 1950 poi suonò con tutti i migliori musicisti bop, tra cui Charlie Parker. Ed è proprio di questo periodo che noi passiamo all'ascolto di Bongo Bop. Il sestetto è appunto a nome di Charlie Parker e vede alla tromba Miles Davis, alla batteria Max Roach, Duke Jordan, Tommy Porter e, come detto, J.J. Johnson al trombone. Già nel 1950 le prime uscite a suo nome storiche, le sedute di registrazione tenutesi dal 1949 al 1950 in compagnia del sassofonista Sonny Stitt e del pianista Bud Powell. Brani poi messi su disco dalla Prestige, ed è proprio da questo periodo che ci ascoltiamo questa T-Pop in compagnia di Sonny Stitt al sassofono tenore, al piano non c'è Bud Powell ma John Lewis, al contrabbasso Nelson Boyd, alla batteria Max Roach e al trombone J.J. Johnson.
Thank you.
1955 la Blue Note Records farà uscire due album che racchiudevano le sessioni che si sono tenute nei due anni precedenti. Il primo album si concentra esclusivamente sul sestetto del trombonista del 1953, che vedeva anche uno splendido Clifford Brown alla tromba, Jimmy Head al tenore e al baritono, John Lewis ancora una volta al piano, Pierce Head al contrabbasso e la batteria è quella di Kenny Clark. Da questa prima sessione noi ci ascoltiamo Turnpike, che porta la firma dello stesso J.J. Johnson. Al secondo album troviamo J.J. Johnson impegnato invece in quintetto con il pianista Wynton Kellis, il contrabbasso e quello di Charles Mingus, con ancora Kenny Clark alla batteria e alle percussioni di Sabu. J.J. Johnson ad Attica Blues. Suonato ancora con Miles Davis, lui che inciderà nel 1949 e parteciperà a quell'album manifesto del cool jazz, il Birth of the Cool, a nome proprio di Miles Davis. J.J. Johnson poi si ritirerà dalla scena musicale per un paio di anni, quando a metà degli anni 50 ritornerà in grande stile con un quintetto a due tromboni con Kay Whiting. Formazione che divenne nota con il nome di J&K e che divenne molto popolare durante i suoi due anni di vita. I due poi, dopo appunto un paio di anni, andarono per la loro strada, ma si riunirono ancora nel 1958 fino al 1960. E di questo periodo noi ci ascoltiamo questa loro versione di Blue Monk in un album uscito per la Impulse Records nel 1960 dei Great K&JJ. Questa è la loro versione di Blue Monk.
Thank you.
sono gli anni in cui J.J. Johnson si farà conoscere anche come compositore. Tanti i brani da lui composti. Lavorerà ancora con Miles Davis nei primi anni 60, poi con Sonny Stitt, e la sua fama di compositore e arrangiatore lo porterà nel 1970, su consiglio di Quincy Jones, a stabilirsi in California per lavorare per il cinema e la televisione. Comporrà tante colonne sonore di film importanti, non interrompendo la sua produzione discografica. Saranno diverse le incisioni con personaggi come Joe Pass, Al Gray, Bill Jackson, Ray Brown, ma smetterà di esibirsi fino al 1987. In quell'autunno infatti ritornerà sulle scene formando un quintetto a Indianapolis con Cedar Walton, girando negli Stati Uniti, venendo ingaggiato anche al Village Vanguard, ma sconvolto dalla morte della moglie, afflitta da una lunga malattia, si toglierà la vita con un colpo di fucile. Un personaggio che ha sicuramente rivoluzionato il suo strumento. Molti pensavano, per la velocità, che lui stesse suonando un trombone a pistoni, e invece no. La storia lo ricorderà anche per la composizione da lui scritta del famoso tema Lament. È proprio con questo brano che noi chiudiamo questa prima monografia dedicata a J.J. Johnson. Thank you. siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Attica Blues. Abbiamo visto l'arte, la vita, la musica di J.J. Johnson e adesso passiamo a quella di uno dei più grandi chitarristi della storia del jazz. Anche lui di Indianapolis, avrebbe compiuto 100 anni, in realtà lo scorso anno, il 6 marzo del 1923. Wes Montgomery, Wes Montgomery.
Thank you.
Wes Montgomery, che ottenne anche un grande successo commerciale durante i suoi ultimi anni, in realtà inizia autodidatta imparando a suonare la chitarra molto tardi, a soli 19 anni, dopo aver ascoltato alcune registrazioni di Charlie Christian. Ha iniziato a innamorarsi della chitarra nel 1943 usando il pollice piuttosto che il plettro, facendo il suo vero e proprio debutto professionale con la Big Band capitanata da Lionel Hampton, che seguirà per 2 anni in tournée dal 1948 al 1950. Ritornato nella sua città natale, per 6 anni lavora di giorno in fabbrica e di notte suona nei club. I suoi primi dischi lo vedono in compagnia dei suoi 2 fratelli, mentre le sue registrazioni per la Riverside, che vanno dal 1959 al 1963, sono sicuramente tra le sue registrazioni più spontanee. Questa che ci stiamo ascoltando è 4-on-6, tratta dal suo album The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, in compagnia di Tommy Flanagan. E noi invece andiamo avanti ancora da una di queste registrazioni della Riverside, dall'album So Much Guitar, con Hank Jones, Ron Carter, Louis Humphries e le congas di Ray Barreto. Questa è Something Like Bugs, Wes Montgomery. 1965 l'uscita per la Verve Records di Bumpin', un album davvero particolare in cui Wes Montgomery è sostenuto da un'orchestra diretta e arrangiata da Zon Sebaski. 11 i brani racchiusi in questo album, noi ci ascoltiamo la traccia di apertura e la title track che porta la firma dello stesso Wes Montgomery.
Thank you.
l'anno seguente, nel 1966, il produttore Creed Taylor ha messo insieme due dei suoi artisti più famosi, ossia Wes Montgomery e l'organista Jimmy Smith, in una sessione che poi rappresenterà l'ultima di Montgomery per la Verve. Anche qui sotto c'è una big band, in questo caso diretta da Oliver Nelson, davvero al suo meglio, e noi da questo meraviglioso album ci ascoltiamo Down by the River, un traditional, Wes Montgomery e Jimmy Smith. We'll be right back. Senza dubbio, il chitarrista più importante degli anni 60 e uno dei più influenti dell'intera storia del jazz, Wes Montgomery sviluppa una tecnica personale e spettacolare, basata proprio sull'abbandono del plettro a beneficio del polso della mano destra, che usato in una prodigiosa mobilità genera un suono a metà strada tra la chitarra acustica e lo strumento amplificato elettricamente. Raccoglierà un successo immediato, vanterà premi come la New Star per Downbeat, miglior chitarra per Metromon, musicista più promettente dell'anno per Billboard, in un successo che non lo abbandonerà fino alla sua prematura morte per un attacco cardiaco a soli 43 anni. Noi ci salutiamo con un live registrato all'Half Note di New York nel 1965 per quello che Pat Metheny definisce il più grande album di chitarra mai realizzato. In compagnia del Wynton Kelly Trio, questa è No Blues. Il nostro omaggio a questi due splendidi musicisti che tra l'anno scorso e quest'anno avrebbero compiuto i loro primi 100 anni. E allora, con la chitarra di Wes Montgomery, noi vi auguriamo un buon weekend, vi diamo appuntamento giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre, sempre, sempre Attica Blues.